governo c'è, daremo risposte immediate. Giorgia Meloni ha visitato oggi le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. Andranno mobilitate molte risorse, ha detto la Presidente del Consiglio rientrata dal G7. Martedì i primi interventi del governo, ma i danni potrebbero ammontare a miliardi di euro. Sulla Romagna intanto la pioggia oggi ha concesso una tregua. Nei comuni alluvionati però il fango inizia a seccarsi, è duro come il cemento, la testimonianza nel giornale radio. In 10.000 in marcia per la pace da Perugia a Assisi per non rassegnarsi a un futuro di guerra e armi. Tanti giovani, 150 enti locali, 280 associazioni. È la terza marcia dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Oggi la brigata Wagner ha detto nuovamente di aver preso il controllo di Bakhmut. Potrebbe essere così. Anche il presidente ucraino Zelensky ha fatto capire dal G7 che della città restano solo macerie, ma che le forze di Kiev si starebbero posizionando ai lati in attesa della controffensiva. Le elezioni in Grecia poco fa si sono chiuse le urne, secondo i primi exit poll è in testa il partito conservatore del premier uscente Mitsotakis, staccata di 10 punti la sinistra di Tsipras. Non è ancora chiaro se si andrà al secondo turno, ma Syriza invita alla cautela, aspettiamo i dati ufficiali. Molto bassa l'affluenza, ha votato solo la metà degli elettori. Basta morti in bici, la strada è di tutti. La protesta per strade sicure arriva al Giro d'Italia, dove tra Bergamo e provincia sono stati appesi striscioni per chiedere più attenzione per chi si muove in bicicletta. Una buona serata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Cominciamo dunque dall'Emilia-Romagna. Oggi Giorgia Meloni ha visitato le zone alluvionate, ha incontrato alcuni cittadini e poi ha fatto il punto della situazione in prefettura a Ravenna.
Quello che ho trovato è una situazione nella quale c'è bisogno di molto lavoro. Chiaramente adesso il compito nostro è quello di garantire risposte immediate. Non è il momento delle passerelle.
Così la Presidente del Consiglio è rientrata dal G7 in Giappone, lo sentivate, andranno mobilitate molte risorse, ha detto Meloni. Martedì ci sarà un Consiglio dei Ministri per i primi interventi, ma secondo le stime delle associazioni di categoria i danni potrebbero ammontare a diversi miliardi di euro. In diretta da Bologna, Riccardo Tagliati. Riccardo.
Sì, buonasera a voi. Sono 26.300 le persone ancora fuori dalla propria abitazione in Emilia-Romagna, la maggior parte, 19.500 nel Ravennate, poi quasi 5.000 in provincia di Forlì-Cesena e quasi 2.000 nel Bolognese. La stragrande maggioranza ha trovato una sistemazione autonoma, mentre circa 5.400 hanno trovato ospitalità in strutture pubbliche, palestre, palazzi dello sport o alberghi, e rimarranno lì anche stanotte. Domani riapriranno le scuole nella maggior parte dei territori, chiuse solo nel Ravennate e le scuole superiori a Forlì. Riapriranno anche alcune linee ferroviarie, le tratte Forlì-Rimini e Rimini-Ravenna. Impossibile invece fare previsioni sulla riapertura delle linee Faenza-Ravenna e Ferrara-Ravenna. In collina e montagna continuano intanto le frane, sono 305 quelle attive con i conseguenti problemi alla viabilità, 622 le strade chiuse, di cui più di un terzo nel bolognese. Allerta rossa anche domani per frane in montagna e pericolo di nuove esondazioni nella bassa Ravennate. Diversi comuni hanno emanato anche ordinanze di divieto di accesso ai parchi e alle zone vicine ai corsi d'acqua. Oltre al pericolo di smottamenti c'è anche quello delle alberature, la terra troppo piena d'acqua potrebbe non garantirne la stabilità. A proposito di alberi, ma da frutto, secondo Confagricoltura ci saranno 10 milioni di piante di kiwi e di pesche da abbattere. Il bisogno d'acqua infatti è fatale per queste due specie, a rischio anche 40-50 milioni di susini, peri e meli. Secondo gli agricoltori, per riprendersi da questa catastrofe, la frutticoltura dell'Emilia-Romagna avrà bisogno di 4 o 5 anni. Per oggi è tutto, fino allo studio.
Grazie a Riccardo Tagliati, questa dunque la situazione attuale in Emilia-Romagna, in particolare nella bassa Romagna. È critica, il fango inizia ora a seccarsi, rendendo le operazioni di pulizia ancora più complicate. Daniele Perini è consigliere comunale di Ravenna, sentiamo la sua testimonianza.
Allora, oggi intanto c'è il sole, questo è positivo, poter vedere il sole, però domani dicono che ci sarà un'altra allerta rossa, le scuole staranno chiuse, i cittadini si aiutano l'uno con l'altro. ma non solo il romagnolo, ma direi proprio l'italiano.
Qual è la situazione delle zone della Bassa Romagna, i paesi a ovest di
Ravenna? Drammatica. Perché poi il fango, quando arriva, diventa cemento. E quindi è una situazione disastrosa. Sono città invase dal fango che in questi giorni è diventato cemento, e adesso fai fatica a portarlo via, fai fatica, bisognerebbe usare le ruspe per portare via il fango, e ci sono centinaia e centinaia di ragazzi che stanno, cittadini di Ravenna, che si spostano a dare una mano a Solarolo, a Faenza.
In 10.000 in cammino per la pace da Perugia ad Assisi. Questa mattina, per la terza volta dall'invasione russa in Ucraina, il popolo della marcia Perugia-Assisi si è mobilitato per dire al mondo di non rassegnarsi alla guerra, in Ucraina come nei tanti conflitti sparsi per il pianeta. Questa edizione della Marcia della Pace ha messo al centro i giovani, con l'adesione di centinaia di scuole. Trasformiamo il futuro, il tema scelto quest'anno. Presenti anche 150 enti locali e 280 realtà associative. Tra loro lo scrittore Alessandro Bergonzoni, che abbiamo raggiunto.
Sono qua in rappresentanza di tutte le persone che non hanno voce, che non riescono a essere in televisione, non vengono invitate nei giornali per parlare di diserzione, per parlare di obiezione di coscienza, per parlare di non violenze al plurale, per parlare di corpi umani in battaglia, per parlare di presenza costante di tutte le persone che hanno comunque fatto, si sono iscritte al referendum e hanno votato contro l'invio delle armi. Ma qui non siamo, come si dice, contro qualcuno, siamo per qualche cosa, trattativa a tutti i costi, anche anomala, storta e del tutto impensabile. Qui bisogna fare l'impossibile, il possibile è già stato fatto, e credo che comunque ostruire la pace come si fa con le armi, perché le armi ostruiscono la pace, sia un grande problema.
In Ucraina il comandante delle forze terrestri di Kiev ha detto che le sue truppe controllano solo una porzione insignificante di Bakhmut, città della regione di Donetsk, dove da mesi è in corso un assedio dei mercenari russi della brigata Wagner. Oggi la Wagner ha rivendicato nuovamente la presa della città, possibilità quest'oggi supportata dalle parole del presidente ucraino Zelensky, che ha detto che della città restano solo macerie. Le truppe di Kiev starebbero però avanzando sui fianchi di Bakhmut. Sebbene ormai controlliamo solo una parte insignificante della città, l'importanza di difenderla resta attuale e continuiamo ad avanzare sui fianchi alla periferia, ha detto il comandante delle forze terrestri ucraine. Zelensky intanto ha partecipato al vertice del G7 che si è svolto a Hiroshima in Giappone, che si è concluso questa mattina. Che bilancio possiamo fare di questo G7? Sentiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
Il G7 di Hiroshima si conclude con un bilancio molto magro. Il club, che era stato creato negli anni 70, guerra fredda ancora in corso, doveva servire per coordinare l'andamento dell'economia dei paesi occidentali e dare segnale forte alla comunità internazionale sulle prospettive globali. Superato nel 1999 dalla nascita del G20, che include le potenze una volta chiamate emergenti, oggi la sua funzione è discutibile e discussa. Il bilancio di Hiroshima ci ricorda più una riunione della NATO che un tentativo di governare le dinamiche mondiali. I temi sono stati quelli dell'agenda geopolitica. In primis il conflitto russo-ucraino, ma si è parlato anche di Taiwan, di Israele, Palestina e di Afghanistan. Oltre un generico richiamo alla Cina e ai suoi doveri in quanto nuova superpotenza, il cambiamento climatico è stato lasciato in fondo all'agenda, con l'appello scontato a rispettare gli impegni presi a Parigi nel 2015. Su come la transizione energetica possa essere affrontata dai paesi più poveri, sugli impatti ambientali dell'estrazione dei minerali necessari per compierla, del tema sempre d'attualità del debito estero e della gestione dei flussi migratori, neanche mezza parola. Il G7 si è dimostrato ancora una volta uno strumento datato e superato da una realtà complessa che in nessun modo può essere affrontata dal club delle vecchie potenze occidentali più Giappone, una dimostrazione di impotenza e dello smarrimento dei paesi che fino a 30 anni fa dettavano legge, ma che non riescono a finire di prendere atto di come sia cambiato il mondo con la globalizzazione.
Adesso andiamo in Grecia, dove poco fa si sono chiuse le urne per le elezioni. Secondo i primi exit poll, in testa il partito conservatore del premier uscente Mitsotakis, dato tra il 36 e il 40%, più staccata Syriza, il partito di Tsipras, data invece tra il 25 e il 29%. Non è ancora chiaro se sarà necessario un secondo turno, bisognerà attendere le proiezioni delle prossime ore. Anche Syriza ha invitato alla cautela in attesa dei primi risultati ufficiali. Molto basso invece il dato sull'affluenza, alle 16.30 aveva votato solo la metà degli elettori. Ma per gli ultimi aggiornamenti colleghiamoci con Atene in diretta, il giornalista Dimitri Deliolanes. Dimitri, a te.
Sì, sostanzialmente la sostanza è quello che avete già detto voi. La cosa che ci rimane da verificare quando avremo i risultati veri e non gli exit poll, che di solito in Grecia sono indicativi delle tendenze generali ma non sono molto precisi, di vedere se nei risultati veri il premier uscente Kyriakos Mitsotakis riuscirà ad avere la maggioranza assoluta in Parlamento e quindi poter fare un governo monocolore con il suo partito. Se invece non ci riesce, perché le elezioni si sono svolte con il proporzionale semplice, si dovrà cercare un'alleanza con il Partito Socialista probabilmente, e se non si riesce ci sarà una seconda tornata elettorale agli inizi di luglio. Questo è lo scenario dal punto di vista, diciamo così, politico, degli equilibri politici del paese. È evidente che siamo stati spettatori di una sconfitta dolorosa di Syriza, che si aspettava invece una vittoria contro il governo della destra, e invece ha avuto una fuga dei suoi elettori verso le altre formazioni della sinistra o del centro-sinistra del Partito Socialista.
Grazie a Dimitri Deliolanes in diretta da Atene. Adesso in Sudan, dopo oltre un mese di conflitto tra esercito e forze paramilitari, si riapre uno spiraglio di speranza. Sarebbe stato raggiunto un accordo per una tregua umanitaria di 7 giorni. Il cessate il fuoco entrerà in vigore domani alle 21.45 ora locale. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano, precisando che lo stop alle armi potrebbe essere esteso con l'accordo delle parti. Il timore è che però anche questo accordo, così come tutte le tregue concordate finora, venga violato. Resterà chiuso fino a domani l'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna che c'è stata questo pomeriggio. Lo ha fatto sapere la società che gestisce lo scalo. Sulla pista è caduta della cenere lavica. Le operazioni di volo saranno sospese fino a domani alle 9. Dopo l'eruzione, forti boati sono stati avvertiti nei dintorni di Catania, di Adrano, di Biancavilla. Anche qui è caduta della cenere. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, contro gli attivisti di ultima generazione. Dopo il blitz alla Fontana di Trevi, dove è stato versato del liquido nero, non fate più queste azioni, protestare è giusto, ma così è controproducente, ha detto Gualtieri. Rivolgo un appello agli attivisti, non fate interventi di questo tipo, si può protestare, è legittimo, persino doveroso, ma non con un metodo sbagliato, pericoloso e dannoso che colpisce beni comuni preziosissimi come i nostri monumenti, così il sindaco di Roma. L'azione di ultima generazione faceva parte della campagna Non paghiamo il fossile, per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutte le aziende che lavorano con i combustibili fossili. In chiusura di questo giornale radio vi raccontiamo un'iniziativa che si è svolta oggi in concomitanza al passaggio del Giro d'Italia di ciclismo a Bergamo, una protesta per chiedere strade sicure, città a velocità ridotta, piste ciclabili. L'associazione Pedalopolis insieme alla FIAB ha appeso diversi striscioni lungo il percorso del passaggio del Giro nella Bergamasca. La scritta: basta morti in bici, la strada è di tutti. Sentiamo Giulia Porta dell'associazione Pedalopolis.
Li abbiamo distribuiti, allora, un paio in città e un paio erano nelle zone della valle, insomma Val Brembana, Selvino, di là dove sono passati prima. E niente, il nostro scopo ovviamente era quello di sensibilizzare sul tema l'opinione pubblica, perché non è che con degli striscioni risolvi niente, però a me è piaciuto molto che quando abbiamo messo il primo in Città Alta sulla salita della Boccola, un po' di persone che erano già lì assiepate molto prima del passaggio del Giro si sono messe a discutere dell'argomento, e questa cosa secondo me è già una buona cosa. Sì, è una questione che fa discutere, perché ovviamente c'è sempre l'argomento ma i ciclisti sono imprudenti e quindi è normale che vadano a finire sotto le macchine, sotto i camion, ecco. Mentre per noi la questione è completamente diversa. Del resto noi ci occupiamo di ciclismo urbano e di gente che va in giro in bicicletta in alternativa all'automobile, non di ciclismo sportivo. La nostra associazione, che è Pedalopolis, fa questo nel quotidiano.
E alle 19.46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafierro, in redazione Roberto Maggioni. Adesso la linea torna a Sunday Blues, invece le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30. Buona serata.